Buongiorno a tutti, io sono Adriano Scianca, questa è la rubrica quotidiana del Primato Nazionale in cui facciamo il punto sulle notizie del momento. Oggi, appunto, come tutti i sabati, ci sono io in console, per così dire, andiamo a vedere quali sono per l'appunto i fatti principali di cui si sta parlando in questi giorni. Ovviamente c'è, come al solito, un alternarsi di date importanti, fatti memorabili e fuffa. Nel primo filone rientra ovviamente l'anniversario, i 40 anni della strage di Ustica, il 27 giugno del 1980. Questo aereo, appunto, saltato in aria nei cieli lì sopra l'isola di Ustica. Ovviamente avrete letto anche in questi giorni gli articoli di Luigi Di Stefano sul Primato Nazionale. Luigi ha fatto anche il perito in uno dei tanti processi per Ustica, ha scritto dei libri, è uno dei massimi esperti italiani di questa vicenda. Io conosco ovviamente la storia molto peggio e molto meno di lui, quindi non starò qui a fare il punto sulle varie ipotesi del missile americano, del missile francese, del missile libico, della bomba a bordo che pare, insomma, questa almeno ufficialmente tramontata, eccetera, eccetera. Ci sono varie ipotesi: l'ipotesi dell'abbattimento per sbaglio, l'ipotesi dell'abbattimento voluto. C'è la storia che lo collega alla strage di Bologna, che ci sarebbe stata un mese dopo sostanzialmente, e che per l'appunto il prossimo 2 agosto vedrà anch'essa i suoi primi 40 anni. In entrambi i casi si tratta di vicende che 40 anni dopo non hanno fondamentalmente alcun colpevole. Ustica non ce l'ha neanche un colpevole formale, nel senso che poi non, nessuno è mai stato punito, nessuno è mai stato condannato e non regna la tenebra più assoluta. A Bologna c'è invece una verità giudiziaria che è contestata non solo dalla destra, ma anche da moltissime menti libere di sinistra. Questa appunto versione che vorrebbe i NAR, che fino a quel momento avevano fatto tutt'altro, azioni sicuramente anche violente, anche omicidi, ma di tutt'altro genere, di tutt'altro spessore, con tutt'altro stile, a un certo punto che si improvvisano esecutori di stragi nelle stazioni per volontà dei servizi segreti. Abbiamo visto anche negli scorsi mesi tutta una serie di altre condanne, di presunti mandanti, eccetera, eccetera, ma appunto, come dicevo, si tratta di una verità giudiziaria che dà a molti l'impressione di essere tirata per i capelli e di tirare dentro sempre nuove altre verità giudiziarie per far quadrare sostanzialmente un teorema. Ora, non voglio appunto entrare nel merito giudiziario di queste due stragi italiane, ma si tratta sicuramente di due pagine nerissime della nostra storia recente, non solo per l'immane tragedia in sé delle tante vite strappate, ma anche per tutti questi anni di silenzi e di coperture che ci fanno capire come l'Italia del 1980, l'Italia di quegli anni, di fine anni 70, e poi per altri versi in realtà anche l'Italia successiva, sia stata una sorta di campo di battaglia di varie potenze, un'Italia che ovviamente ha perso la sovranità nel 45, ha provato a ritagliarsi un suo spazio un po', con un po' di fedeltà atlantica, però in qualche modo strizzando anche l'occhio alle potenze arabe, ha provato a barcamenarsi in questo modo e però è finita al centro di tutta una serie di trame e di influenze che hanno poi portato l'Italia ad essere per l'appunto una pedina sacrificabile sull'altare di tutta una serie di giochi di potere. So che ovviamente sto facendo una ricostruzione, se vogliamo, superficiale e banale, però appunto dicevo, se entrare nel merito è molto complicato, c'è chi sa farlo meglio di me, sia per Ustica che per Bologna, però insomma era giusto ricordare l'anniversario. Però, come dicevo, non ci sono soltanto grandi date e grandi fatti, c'è anche la fuffa quotidiana che ci accompagna e su cui però è magari a volte anche interessante parlare, perché ci illumina in qualche modo su alcune dinamiche sociali e culturali di questi tempi. Un episodio di fuffa quotidiana che mi ha colpito è stata la lite tra Raffaele Morelli, lo psichiatra, e e Michela Murgia in radio. Ora, esiste un teorema, il teorema dei dibattiti contemporanei, potremmo dire, che dice che Michela Murgia ha sempre torto, e quindi figuriamoci se ha ragione in questo caso. Però il dibattito con Morelli è abbastanza surreale, perché Morelli, che stava per dire delle cose in realtà secondo me giuste, interessanti, è stato accecato dal suo ben noto ego, e quindi è venuto fuori una sorta di dibattito tra sordi con Michela Murgia, che voleva decostruire la mascolinità, diceva che i maschi devono giocare con le bambole, eccetera eccetera, e Morelli, che alla fine, che ripeto, stava per dire delle cose interessanti, nel senso che lui stava per dire non che la donna, come poi è passato il messaggio, deve semplicemente appunto giocare con le bambole da bambina e pensare a farsi bella per i maschi da grande, perché lui dice la donna ovviamente non vede precluso nessun ruolo nella sua vita, può fare magistrato, l'ingegnere, quello che vuole, però c'è una femminilità che ha le sue regole che non può essere sacrificata. Stava per fare questo tipo di ragionamento, ma poi gli è partita la brocca e ha alzato i toni, e quindi ne è uscito fuori il maschio che dice alla donna stai zitta e fammi parlare, e alla fine è venuto fuori una sorta di gioco delle parti, per cui ognuno ha confermato il proprio ruolo: da una parte il femminismo che vuole far giocare i bimbi con le bambole, dall'altra il maschilismo di chi dice alle donne stai zitta, parlo io. E quindi ecco, il classico modo sbagliato per affrontare un argomento che poteva essere anche interessante in qualche modo. E quindi insomma il momento storico che viviamo è questo qua, dibattiti come questo e dibattiti come quelli sulle statue che vengono abbattute sulla scia del movimento antirazzista che ha preso il largo negli Stati Uniti. Ma di questo ne parleremo dopo la prima pausa musicale. Allora, eccoci tornati. Dicevo, la questione delle statue. Se ne si è parlato molto, ne abbiamo scritto sul primato, ne ho scritto io sulla mia pagina. Allora, facciamo un attimo un riassunto delle puntate precedenti. C'è in America questo omicidio di fatto di questo nero che viene pescato a usare una banconota falsa, viene fermato dalla polizia, viene messo a terra, gli viene messo il ginocchio sul collo, minuti interminabili di agonia e muore una morte oggettivamente drammatica e criminale, perché sicuramente non è un'azione poliziesca che non può passare sotto silenzio. Da qui ne nasce l'ennesimo movimento antirazzista molto violento che peraltro appunto prende il razzismo come causa di tutti i mali, ma che probabilmente c'entra molto limitatamente con la morte di George Floyd. Si potrebbe fare tutta una serie di ragionamenti molto più ampi sulla violenza nella società americana, su come è costruita quella società, eccetera, eccetera, ma si è preferito non farli e dare tutta la colpa al razzismo. Questo movimento deraglia ben presto e dimentica ben presto appunto la motivazione per cui era nato, quindi la polemica contro la violenza poliziesca di tipo razziale, eccetera, eccetera. Quindi è per pochi giorni che il presunto razzismo della polizia è al centro del dibattito, perché poi subentra questa questione delle statue. Cominciano non solo in America, ma in tutto il mondo, Italia compresa, ad essere prese di mira le statue che in qualche modo ricordano un passato o magari anche un presente di razzismo, di imperialismo, di colonialismo, di nazionalismo e di ovviamente spirito patriarcale, diciamo così. Ovviamente non è che ci siano delle profonde riflessioni o dei processi che vengono intentati contro questi personaggi storici, c'è semplicemente una folla belluina che a un certo punto prende e sanziona, rovina, deturpa, in alcuni casi abbatte statue più o meno a casaccio, da Cristoforo Colombo a Winston Churchill, da Teddy Roosevelt a chi più ne ha più ne metta. Non dimentichiamo poi le polemiche che in Italia hanno accompagnato la statua di Montanelli, più volte imbrattata, più volte si è chiesto di toglierla, di abbatterla, di modificarla, per la storia del madamato, della moglie comprata in Abissini, eccetera, eccetera. Quindi c'è un'ondata globale, a volte con risultati anche piuttosto improbabili, come il sanzionamento delle statue di Churchill, di Voltaire in Francia, di tutta una serie di pensatori che sono più pensatori o politici, ovviamente, molto più vicini alla sinistra, o magari non alla sinistra, ma comunque alla causa dell'antifascismo in qualche modo. Pensiamo a Churchill, che era sicuramente un politico conservatore, ma che ha fatto più contro il fascismo di tre quarti, anzi direi anche tutti i partigiani, almeno dell'Europa occidentale, insomma, perché poi è stato più determinante lui per la caduta del fascismo che non le varie resistenze, almeno, ripeto, nell'Europa occidentale. Voltaire, esempio di libero pensiero, eccetera, eccetera. Certo, è evidente che ognuno di questi personaggi, ad esempio Voltaire, ha i suoi scheletri nell'armadio in termini di antirazzismo, perché ci sono appunto delle frasi, si può sempre trovare in realtà di ciascun personaggio della storia passata delle frasi contro i neri, contro gli ebrei, eccetera, eccetera. Il problema è che ovviamente è l'approccio generale che è sbagliato, che è quello di una non solo di un passato visto con gli occhi del presente, perché in realtà gli unici occhi con cui noi possiamo vedere al passato sono sempre quelli del presente, ma la pretesa di far valere la sensibilità del presente anche in modo retrospettivo, e quindi pensare che vadano onorati soltanto le persone che possono essere onorati alla luce della sensibilità del presente. E quindi, ad esempio, non potremmo più riferirci ad Aristotele come a un grande filosofo, ma dovremmo vedere in lui soltanto un teorico dell'inferiorità delle donne e dello schiavismo su base razziale, quando in realtà, fino a fino a poco fa, diciamo, era assolutamente evidente per tutti che si poteva ammirare il grande filosofo Aristotele, tenendo conto che però nel contesto in cui lui parlava c'erano determinate frasi che all'epoca erano normali e che poi a un certo punto non lo sono state più, insomma. Quindi la capacità di contestualizzare, di relativizzare alcune cose si va in qualche modo perdendo. Ora, io devo dire che ne ho parlato varie volte anche sulla mia pagina o anche sul Primato stesso. Trovo che sia un movimento interessante, è un movimento folle ovviamente, non, quando dico che è interessante non intendo riabilitarne in qualche modo le tesi, la causa o esprimere simpatia, ci mancherebbe altro, è un movimento folle di scemi, di fanatici che ovviamente ha tutto il mio disprezzo in qualche modo, però io ritengo che un movimento che ci spinge in questo modo a riflettere sul passato sia offra comunque degli spunti per una riflessione che ovviamente va, si muove in direzione antitetica a quella del Black Lives Matter. Intendo dire che non mi piace questa feticizzazione del passato con cui la destra risponde a questo movimento, come se il passato fosse sempre giusto, come se il passato fosse in quanto tale da onorare, come se il passato fosse una cosa inerte di cui noi dobbiamo semplicemente prendere atto e su cui non possiamo avere un approccio creativo e attivo e fondativo. Invece, come, non voglio farla troppo filosofica, però insomma, come dicevano anche Nietzsche, come diceva Giovanni Gentile, il passato è una dimensione che è sempre aperta, cioè non è aperto soltanto il presente e il futuro, è aperto anche il passato, nel senso che il passato è continuamente rivisto, riletto, rielaborato, ricreato in qualche modo alla luce del presente. Allora, io credo che se questo movimento intende appunto processare il passato e quindi riaprire tutta una serie di faldoni aperti del passato, noi possiamo approfittarne per ribadire la nostra visione del passato, la nostra visione di quello che va tenuto e quello che va condannato, la nostra visione di quello che va rivendicato, la nostra visione di quello che va continuato del passato. Ecco, quindi credo che questa sia una cosa che a destra è un po' sfuggita, a cui non si pensa, anche perché a destra c'è una mentalità per lo più conservatrice e reazionaria che ha del passato esattamente questa idea, l'idea che sia una cosa chiusa, una cosa che è sempre di per sé autorevole, una cosa che va rispettata in quanto tale. E invece io non credo che sia così, e credo che ci siano riflessioni molto interessanti che si possono fare su questo argomento e che meritano di essere fatte. Detto questo, chiusa questa parentesi, io vi lascio la prossima pausa musicale e ci rivediamo tra poco.
Guarda il mondo come non l'hai visto.
Allora, eccoci tornati. Abbiamo chiuso la parentesi di statue, non però quella relativa ai fatti americani, perché c'è questa storia divertente della CHAZ, cioè la Capitol Hill Autonomous Zone, la zona autonoma di Capitol Hill, una comune antifa nel quartiere chic di Seattle che è durata circa 15 giorni e poi è fallita miseramente. Ne scrive Carlo Mana di Nolfi sul Primato Nazionale, perché è una storia abbastanza esemplare di una certa mentalità dell'estrema sinistra. Andiamo a leggere l'articolo di Carlo Mann, ovviamente. Dunque, l'autoproclamatasi zona autonoma nasce martedì 9 giugno, quando, dopo una settimana di scontri contro la polizia, che aveva l'assoluto divieto da parte del sindaco democratico Jerry Durkan di reagire, di usare lacrimogeni o di cercare di disperdere la folla, i manifestanti hanno occupato la centrale che era stata volontariamente abbandonata dalla polizia. Già questo è abbastanza assurdo. Dopo aver delimitato Capitol Hill con le barricate, era stata proclamata la zona autonoma, che avrebbe dovuto rappresentare un modello di società utopica sognato dagli occupanti. Come ben immaginerete, i problemi sono nati dal giorno dopo, visto che c'è stata molta tensione tra gli organizzatori su cosa rivendicare e cosa no. Ma molti dei problemi che hanno poi causato il collasso della comune hanno avuto molti tratti più comici che politici. Il primo problema è nato quando, all'indomani della proclamazione, uno dei leader della comune, una trans lesbica che si definisce sul suo profilo Twitter, ora disattivato, un'anarchica che sogna l'abolizione della whiteness, ovvero dell'essere bianchi, del capitalismo e della civiltà, che era diventata la portavoce social della CHAZ attraverso la sua pagina, è stata accusata da un gran numero di sue ex fidanzate di essere un'abusatrice seriale. Che cosa brutta. Quando le accuse su Twitter sono aumentate, questa tizia, Lara Sous, non so come si pronunci il suo nickname, ha ammesso le sue colpe, chiedendo scusa a tutti e scrivendo su Twitter che avrebbe posto fine alla sua vita in modo che nessun altro avrebbe sofferto. Pochi minuti dopo il tweet addio a tutti, mi dispiace, sembrava davvero annunciare il suo suicidio. Il giorno dopo però tornava tranquillamente a twittare i proclami e gli annunci della CHAZ come nulla fosse. Ma cos'è? Che storia è? In uno dei suoi primi tweet dopo la resurrezione virtuale chiedeva aiuto ai sostenitori affinché inviassero cibo a Capitol Hill, poiché i senza tetto che erano stati invitati alla gran festa della comune avevano rubato tutto il cibo e se n'erano andati, dai, su. All'appello sono seguite richieste per cibo vegan e gluten free, ovviamente capisaldi del manifesto della comune, ma soprattutto una lista di materiali necessari per la rivoluzione che venivano chiesti ai sostenitori. Tra questi, oltre a pantaloni da uomo, ma quindi i generi esistono, spiccavano lozioni per il corpo, sigarette, accendini, Gatorade, bevande energizzanti, occhiali da sole. Questo succedeva mentre il sindaco entrava in polemica con il presidente Trump, rifiutandosi di intervenire per liberare la zona, perché si trattava di una manifestazione pacifica e dei climi festaioli. Clima che ben presto è cambiato. Video, testimonianti risse e bagarre tra manifestanti hanno iniziato a girare quotidianamente, così come segnalazioni di sparatori e stupri. Soprattutto vista l'assenza della polizia di gestione della comune, sembra che Raz Simone, un rapper afroamericano con il classico passato da gangster di strada, abbia imbracciato un fucile da guerra e messo in piedi una milizia autoproclamandosi massima autorità della CHAZ, per poi chiedere il pizzo ai manifestanti. Immediata la risposta della pagina Antifa Seattle, che ha chiesto più gente armata nel CHAZ. Ma come? Non male per chi chiede l'abolizione del secondo emendamento. Dopo Raz Simone è stata la volta di Phoenix Jones, un ex vigilante mascherato afroamericano che per l'occasione ha rimesso il costume per diventare un super cattivo che ha iniziato a picchiare gli abitanti di Capitol City. Nel caos totale c'è stata anche un'emergenza incendi, visto che dare fuoco ai cassonetti aveva iniziato a diventare il passatempo preferito dei rivoltosi, che evidentemente non avevano calcolato l'effetto collaterale del fuoco che dilaga, tanto che a un certo punto gli organizzatori, che sognavano un mondo senza polizia, hanno chiamato il 911, ovvero la polizia, per intervenire e domare gli incendi. Nel frattempo, vista la scarsità di cibo, gli abitanti della comune hanno iniziato a coltivare il loro orto, che avrebbe garantito dura per un futuro prolifico e vegan. Su internet è pieno di foto dell'orto semicarbonizzato, con piantine ancora nei vasetti del supermercato che vengono appoggiate sulla terra invece di essere piantate, o di improbabili danze della pioggia fatte da derelitti palesemente sotto acidi. e mentre un ragazzo moriva in seguito a una sparatoria e gli organizzatori contestavano alla polizia di non essere intervenuti in tempo in una zona nata contro la polizia e che voleva un mondo senza polizia, la Charles ha cambiato nome in CHOP. A Capitol Hill non c'era più una zona autonoma, ma una protesta organizzata. E sembra che la polizia sia stata invocata dal sindaco Durkan il 16 giugno, quando i gruppi di motociclisti Hells Angels e Mongols, il cui solo annuncio di presenza aveva fatto desistere gli antifa a manifestare a Placerville in California, avevano dichiarato di voler marciare verso Seattle per liberarla dal CHAZ o CHOP. Ovviamente il sindaco chiedeva alla polizia di difendere la comune nata contro la polizia. Vi leggo l'ultimo paragrafo di questo pezzo di Carmona Di Noffi perché è molto, molto interessante e molto divertente soprattutto. I disordini sono continuati anche nei giorni successivi, come dimostra il video di Ogesa Taro, una militante antifa giapponese, ma che storia è? Appositamente venuto dalla terra del Sol Levante per raccontare le meraviglie dell'utopica comune americana. Taro è stato picchiato da balordi e sciacalli ormai liberi di imperversare per Capitol Hill grazie all'assenza di polizia e di organizzazione ed è stato costretto a scappare. E arriviamo alla giornata di ieri, quando la figura materna del sindaco Durkan, dopo aver coccolato i giovani ribelli palesemente contro il sistema, ha testualmente ordinato «è tempo di tornare a casa». Troppi disordini e soprattutto troppi danni economici a Capitol Hill, che ricordiamo è la zona trendy e chic dei locali di Seattle, immediata all'obbedienza dei figliocci, che, come in un testamento politico, uno unico possibile dopo i risultati del CHAZ, hanno dichiarato «è ora il tempo dell'attivismo virtuale». Sicuramente gli uscirà meglio di quello reale. Ecco, questa è una storia davvero divertente, appunto di l'esito estremo di queste proteste che nascono per l'appunto contro la brutalità poliziesca, anche in modo giustificato, insomma, e che però hanno subito cominciato a chiedere non una polizia con delle regole, una polizia più equa, una polizia più giusta, meno violenta, eccetera, eccetera, ma semplicemente l'abolizione della polizia, che è una tesi insomma abbastanza bizzarra, e che peraltro se abolita la polizia ovviamente porterebbe non al trionfo dei più deboli, dei derelitti, degli umiliati e offesi, ma semplicemente al trionfo del più forte. Questo lo capisce chiunque tranne gli antifascisti. Quindi è una storia che meritava di essere raccontata, l'ha fatto il Primato Nazionale e noi ve l'abbiamo raccontata anche su Radio Bandiera Nera. Sempre dall'America c'è un'altra storia divertente che riguarda i Simpson, perché la Fox ha preso la decisione che non ci saranno più doppiatori non bianchi a doppiare poliziotti personaggi. Allora, scusate, mi sono impicciato. Non ci saranno più doppiatori bianchi a doppiare personaggi non bianchi. Tanto per dirne una, Apu, l'indiano, non sarà più doppiato da un indiano che imita da un bianco. Scusate, oggi è una giornata un po' incasinata. Apu, l'indiano, non sarà più doppiato da un bianco che fa un accento indiano posticcio. Perché questo viene ritenuto offensivo, viene ritenuto una sorta di appropriazione culturale di tutta una serie di cose, eccetera, eccetera. In realtà il punto base dei Simpson è che è una serie morta ormai da davvero molti anni, che va avanti per forza di inerzia, che fa parlare di sé soltanto per queste cose. Peraltro è una serie che nasce negli anni 80, forse 90, adesso non ricordo bene quando nascano, che riflette, quindi nasce in un mondo completamente diverso da quello di oggi, che non ha saputo rinnovarsi minimamente, quindi ha semplicemente peggiorato come qualità in tutto, che nel contempo si è portato dietro anche tutta una serie di gag, di cose che un tempo facevano ridere e oggi non possono più far ridere, tipo appunto gli indiani che parlano in modo strano. Quindi i Simpson, che erano nati per essere politicamente scorretti, diventano politicamente corretti, hanno smesso di far ridere e diventano degli episodi così puramente istruttivi, edificanti, sinceramente democratici, eccetera, eccetera. È una deriva che abbiamo già visto anche con altri cartoni più, anche più dissacranti dei Simpson. Pensiamo ai Griffin. A un certo punto si è deciso che il personaggio di Quagmire, che è, per chi non vedesse Griffin, è quello perennemente allupato, non solo se suo ma ne di suo, ma anche molto spesso ritratto in situazioni che lasciano pensare che sia uno stupratore seriale, insomma, no? Lui in casa ha tutta una serie di aggeggi ammenicoli per immobilizzare e sedare le donne che capitano lì dentro, e che è sempre stato visto come un personaggio divertente perché è tale nella follia politicamente scorretta dei Griffin, in cui si spara a zero su tutte le identità, su tutte le problematiche, su tutte le situazioni, dalla pedofilia alle problematiche razziali, alle problematiche di disabilità, e quindi in quel contesto veniva ritenuta una cosa normale. Ovviamente nessuno ha mai ritenuto che fosse normale in sé lo stupro, era un tipo di ironia che aveva un senso in un contesto volutamente eccessivo. A un certo punto si è ritenuto che il personaggio andasse modificato per venire incontro alle esigenze del Me Too e alla rinnovata sensibilità globale sul tema delle molestie, ma si trattava di un personaggio talmente tanto eccessivo che è un po' assurda questa storia, anche perché mentre nel caso di Apu, ad esempio, puoi dire che, non so, 20 anni fa imitare l'accento degli indiani era una cosa innocua e oggi è considerato razzista, nel caso di Quagmire non puoi certamente dire che lo stupro 20 anni fa era considerato una cosa innocua e poi hai capito che in realtà sbagliava, e quindi stai semplicemente dicendo che rinunci a fare un certo tipo di ironia, rinunci a provocare su certi argomenti e non magari su altri. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Adesso vi lascio la prossima pausa musicale e poi torniamo magari a parlare di cose un pochino più serie.
St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her debt was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. Said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't. She just smiled and held my hand. I went to the flagship barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop. We'll be right back.
Allora, eccoci tornati. Vedo insomma sui siti varie notizie. C'è Mattarella che ha parlato su Ustica, ma non è che abbia detto nulla di particolarmente pregnante. Ferita profonda, il dovere della verità è fondamentale. Vabbè, ovvio, insomma, Mattarella non è che ci stupisce mai con prese di posizione particolarmente originali. Contanti, il tetto massimo scende a 2000 euro, saranno contente le banche. USA nuovo record, 40.000 casi in sole 24 ore. Texas e Florida nuove restrizioni. È morto il designer del logo I Love New York, che non mi sembra particolarmente, cioè sì, è molto iconico, ma insomma non mi sembra una straordinaria prova artistica. C'è questo questa polemica sui vitalizi, scompare il taglio di vitalizi, ma veramente è una cosa che mi interessa pochissimo. Una cosa che proprio non a cui non riesco ad appassionarmi minimamente. Una cosa un pochino più interessante è questa storia del MES. La Merkel ha detto, l'abbiamo creato affinché fosse usato, ma bontà sua ha detto deve decidere l'Italia. E questa è una cosa un po' strana. È come, cioè, il MES è uno strumento, a pensar bene ovviamente, quindi senza retropensieri, è uno strumento pensato per gli stati sull'orlo della bancarotta. E quindi c'è questa ansia che venga usata, è un po' come dire, non so, abbiamo creato un obitorio, speriamo che venga usato. Sono cose che tu crei per la peggiore delle evenienze, però non, da qui a sperare che qualcuno lo usi ce ne passa. Quindi c'è una sorta di ansia un po' sospetta su questa, sul fatto che l'Italia si affretti ad usare il MES. Non si capisce bene perché, ma diciamo che è un argomento su cui c'è una cortina di bugie, falsità e inquinamento informativo sin da subito su questo, sul Recovery Fund, che è peraltro credo semifallito miseramente. Quindi purtroppo l'Europa, su cui io pure ho cercato di fare dei ragionamenti più articolati rispetto al mero euroscetticismo, però c'è da dire che continua ad avere l'Europa su alcune cose delle lentezze, delle opacità, un'incapacità di fondo di saper far fronte ai problemi, che è preoccupante, oltre ad avere una schiera di corifei che sono pronti ad avvalorare qualsiasi sua scelta come rivoluzionaria, quando rivoluzionaria non è. Il caso del MES, di queste scelte, di questi strumenti economici anticrisi, anti-Covid, che sarebbero stati messi a punto dall'Europa, è emblematico, perché i loro difensori hanno cominciato a parlarci di questi strumenti come se fossero il pentolone dei soldi, dei dobloni d'oro messo alla fine dell'arcobaleno. È un'immagine che ho usato spesso, però mi fa ridere, perché quando gli economisti sovranisti tirano fuori le loro strategie, le loro soluzioni, molto spesso vengono accusati, ha detto molto spesso ha ragione, di essere degli utopisti, dei semplificatori, di persone che tirano fuori delle soluzioni dal nulla senza pensare alle conseguenze, dei cialtroni, eccetera eccetera. Ripeto, molto spesso è vero. Il problema è che, per esempio, del MES se ne è parlato come se fosse davvero la manna dal cielo, come se a un certo punto l'Europa avesse deciso di passare con l'elicottero, gettare soldi a casaccio sulla popolazione, così per puro spirito di bontà. Poi magari alla chitichella, dopo che uno l'ha approvato, escono fuori gli articoli, ecco cosa l'Europa ci chiede, ecco cosa dobbiamo fare per dopo aver sottoscritto questo trattato, perché ci sono delle condizionalità, ci sono delle verifiche che ci vengono chieste, ci sono delle riforme, ci sono tutta una serie di cose che ci vengono chieste, che magari uno può anche decidere di accettare, fa parte del ventaglio di delle possibilità, però sarebbe bello dirlo subito, non far finta che ci sia un pentolone di monete d'oro che aspetta soltanto di essere. Tornando invece al Covid, alle notizie più che riguardano i focolai in Italia, c'è questa storia del focolaio dei bulgari a Mondragone, questi braccianti bulgari che diventano improvvisamente untori, che vengono difesi ovviamente a spada tratta dai vari Saviano, e che sicuramente fa parte di una di quelle situazioni di degrado e sfruttamento ataviche, che peraltro avvengono nella regione di De Luca, che è uno molto bravo a comunicare, molto divertente, molto folcloristico, ma poi forse invece di fare i suoi video da sceriffo dovrebbe pensare anche a questo tipo di situazioni. Però la cosa interessante è che ci sono sempre più focolai legati all'immigrazione, da questo di Mondragone alla palazzina occupata a Garbatella, a Roma. C'è l'hotelhouse a Recanati dove c'erano dei pakistani positivi e quindi hanno dovuto fare il tampone a tutti gli abitanti del grattacielo occupato, che sono tipo 1.000 persone, perché è un posto colossale, in pieno, completamente lasciato al degrado. Ci sono dei positivi tra i nuovi arrivati, tra i barconi arrivati recentemente, e ci sono appunto immigrati appena arrivati che stanno in quarantena con il Covid, quindi si verifica quello che ovviamente qualsiasi persona sana di mente aveva già paventato e aveva già immaginato, il fatto che persone che arrivano da situazioni di degrado anche in partenza, da situazioni non controllate, da paesi in cui il Covid è fuori controllo o comunque in cui i controlli stessi non sono affidabili e né sono affidabili le misure di profilassi. Persone che affrontano dei viaggi nella promiscuità e appunto in condizioni assolutamente proibitive, persone che poi arrivano qui con delle false promesse, ma non trovano l'aiuto, il sostegno, il paese del Bengodi che immaginavano, e quindi si trovano a vivere in situazioni di marginalità e disagio. Insomma, tutto questo è evidente che poi fa sì che siano delle vittime predestinate per il coronavirus, il che non significa ovviamente farne degli untori, farli o colpevolizzarli per questo, però è evidente che c'è un sistema fuori controllo, che era già fuori controllo prima, e che in un'emergenza sanitaria di questo tipo mostra ancora di più tutti i suoi limiti. Sul fronte invece della politica italiana vediamo da una parte il Movimento 5 Stelle che continua a perdere pezzi, a perdere parlamentari, ad essere dilaniato dalla crisi interna, perché c'è Casaleggio Junior che è sostanzialmente una figura che sta lì per puro merito dinastico, ma che non si è mai stato mai mostrato all'altezza della situazione. C'è Vito Crimi, che è l'erede di Maio in termini di leadership politica, che è dal punto di vista carismatico e gestionale sotto zero. C'è Beppe Grillo, che è l'unico che ogni tanto arriva e fa delle sparate così per rimettere in riga tutti, ma che di fatto non è il leader politico vero, e quindi questo crea un'ulteriore ambiguità, o meglio, è leader di fatto, ma non svolge questo ruolo 24 ore su 24, e quindi dovendosi riferire ad altri soggetti, almeno formalmente, i grillini, crea una sorta di caos interno infinito. C'è Di Battista, che è l'eterno outsider, sempre a disposizione, quello che sembra essere il leader di riferimento di un altro Movimento 5 Stelle, che sta lì in eterno ad aspettare di scendere in battaglia, che però non scende mai, non si capisce bene che fine vuole fare, quindi che resta lì anche esaurendo in qualche modo la carica innovativa che molti vi vedevano, e quindi non si capisce bene quale sia il futuro di questo movimento, che comunque si è bruciato la terra attorno, si è bruciato il terreno attorno con le sue devastanti e desolanti prove di governo. Anche se devo dire che se gli fanno un'altra trappola come quella del presunto finanziamento venezuelano, probabilmente magari lo fanno anche risalire nei consensi, perché mi è sembrata un tranello così goffo e così mal posto, che in qualche modo tende ad avvalorare la tesi che il Movimento 5 Stelle sia così scomodo e così antisistema da generare persino questo tipo di tranelli, cosa che ovviamente non è. Quindi l'unico modo, l'unica speranza del Movimento 5 Stelle è la stupidità dei suoi avversari, perché lasciato a se stesso imploderà e finirà nel nulla. Se ci si mettono di buzzo buono per per sabotarlo, probabilmente riescono a compattarlo invece, quindi va lasciato a se stesso. E in Parlamento c'è stato questo show di Vittorio Sgarbi, che noi ci siamo onorati di avvalorare tra i nostri collaboratori del mensile del Primato Nazionale, che è stato portato via con quella scena molto bizzarra e molto tipica in realtà del personaggio, dai commessi, che l'hanno preso come un Cristo morente e l'hanno portato fuori dall'aula. Il solito Sgarbi che conosciamo, insomma, e che stava parlando del stava biasimando la dittatura giudiziaria che c'è in Italia, che appunto è esplosa con il caso Palamara, che peraltro finirà sicuramente nel nulla, perché all'ANM è bastato far fuori Palamara e così dare in pasto la vittima sacrificale alle masse, per in realtà far sì che tutto continuasse come prima. E quindi, diciamo, la denuncia di Sgarbi era sacrosanta, i metodi e i modi sono ovviamente quelli di Sgarbi, però devo dire che nel Parlamento di mummie che abbiamo, ben venga alla fine chi alza i toni in qualche modo. Tornando invece a temi più di tipo sanitario, c'è stata questa dichiarazione shock ieri di Ranieri Guerra dell'OMS, che ha detto che il modello di riferimento del coronavirus è la spagnola, che anche la spagnola calò drasticamente nell'estate, ma ritornò in autunno e fece 50 milioni di morti. Ora, io non so che modo di comunicare sia questo, non so se l'OMS c'è o ci fa, però non si capisce bene che senso abbia paragonare il coronavirus con un'influenza di 100 anni fa, che avviene in un mondo piagato dalla Grande Guerra, e quindi in un mondo che già aveva i suoi problemi di suo e non stava a pensare tanto a un problema di questo genere, in cui le tecnologie mediche, ma anche quelle di comunicazione per diffondere eventuali misure di profilassi, non sono minimamente paragonabili a quelle di oggi, e che non credo che nel 1918 si girasse tutti nelle strade con la mascherina, non credo che ci fosse il distanziamento sociale, i gel per igienizzare le mani fuori dai bar, non credo ci fosse tutto questo, quindi non si capisce bene che senso abbia sventolare così lo spettro dei 50 milioni di morti. Ma soprattutto quello che mi colpisce di quella intervista ad Agorà, se non sbaglio, è il fatto che si dica: sì, certo, il virus è diminuito in estate, ma era esattamente quello che prevedevamo. E quindi il virus si sta comportando come ci aspettavamo, cioè con un calo nell'estate e una seconda ondata in autunno. Ora, io non so se ci sarà la seconda ondata in autunno, però mi fa veramente ridere che si dica: sì, certo, calato in estate come ci aspettavamo. No, un attimo. Cioè, fino a qualche settimana fa chiunque, erano pochi i medici che si sbilanciavano a dire ci sarà un calo durante l'estate, e venivano rigorosamente trattati come pazzi irresponsabili, perché si diceva: noi non sappiamo se il virus sia sensibile al caldo, alle temperature, all'estate. Poi si è visto che effettivamente era così, però mi fa ridere che ci siano queste previsioni così puntuali, però rispetto al passato, non rispetto al futuro, nel senso che a un certo punto si immaginano, dopo che le cose sono avvenute, dicono: sì, ma noi sapevamo che sarebbe andata così, però prima in realtà non l'ha detto nessuno, non l'ha detto neanche l'OMS, perché ci sono una serie di dichiarazioni nel corso delle settimane di personaggi dell'OMS che dicono: noi non sappiamo se il virus sia sensibile all'estate, anzi magari probabilmente non lo è, oppure probabilmente lo è, insomma sappiamo la solita tarantella dell'OMS che dice tutto il contrario di tutto. Però insomma, questa idea che sì, certo, c'è un modello, sappiamo già quello che succederà, mi fa abbastanza ridere, perché fino adesso non è mai andata così. Però insomma, se c'è un dato che possiamo tenere fermo in questo periodo di crisi da coronavirus, è il fatto che è stato dimostrato in modo chiaro e acclarato e inoppugnabile che l'OMS è una struttura di fatto inutile, perché ha cambiato idea su tutto, non ha prevenuto nulla, non ci ha aiutato in nulla e ha detto tutto il contrario di tutto, si è dimostrato ostaggio di logiche politiche e geopolitiche, quindi almeno questo lo possiamo dire: l'OMS ha fallito e andrebbe cancellato o quantomeno radicalmente riformato. Questo credo che sia una cosa difficilmente smentibile. Detto questo, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Io vi lascio adesso al resto della trasmissione di Radio Bandiera Nera e per quanto mi riguarda ci rivediamo sabato prossimo. Ciao a tutti, a presto.